E all'Italia ormai siamo nella fase, nell'epilogo finale di quest'altro scampolo, diciamo così, di vertenza. Etihad sembra interessata all'acquisto di Alitalia, sembra aver accettato la controproposta dei capitani coraggiosi alle richieste iniziali e sembra intenzionata quindi a finalizzare la proposta di ingresso nel capitale per il 49% della compagnia. Il problema è che ha posto una condizione che era trapelata già nei giorni scorsi, ma che l'amministratore delegato ha formalizzato l'altro ieri in conferenza stampa, praticamente 2200 esuberi strutturali, un ulteriore taglio quindi degli organici. Saremo poi a vedere anche le richieste in termini di alleggerimento del costo del lavoro e quindi di peggioramento delle condizioni normative e dei tagli salariali, ma al momento insomma è già emersa la pesante richiesta di taglio occupazionale. 2200 persone significa quasi il 20% della forza lavoro attualmente in organico nell'Alitalia, un taglio che arriva dopo i 10.000 posti di lavoro persi durante la privatizzazione del 2008 e che a nostro avviso rappresenta una vera e propria beffa. Il problema di Alitalia è evidente che non è un problema di abbattimento del costo del lavoro, già gli indici del costo del lavoro paragonati, insomma, le comparazioni che potevano essere fatte ancora prima della privatizzazione ci rappresentavano una situazione in cui il costo del lavoro in Alitalia era assolutamente in linea con i principali competitor. In realtà figuriamoci poi con la privatizzazione che addirittura nei cieli d'Europa Alitalia in termini di costi e rispetto alle compagnie tradizionali, non alle low cost, rappresenta un po' la Cenerentola, i costi più bassi in assoluto. Il problema a nostro avviso è un problema ancora una volta di strategie industriali del nostro paese. È evidente che il controllo in Italia si è deciso già qualche legislatura fa di passare il controllo del trasporto aereo italiano, del ricco mercato del trasporto italiano, in mani altrui. Lo Stato ha abbandonato la proprietà della compagnia, ha abbandonato la prospettiva di fare investimenti in un ricchissimo mercato e ora è il capitolo dopo quello di Air France, sfumato come tutti sapete nel 2008, ma che comunque al di là della vulgata anche lì si richiedeva un pesante taglio agli organici, siamo alla volta di Etihad e anche Etihad insomma pone questa gabella. E la beffa è ancora più profonda, è ancora più inaccettabile se consideriamo che il taglio degli organici arriva in un momento in cui è fallito il piano che era stato prospettato di rilancio, il piano felice della cordata italiana, ma è fallito nonostante gli indici di traffico aereo negli ultimi 5 anni, sia il trasporto passeggeri sia il trasporto merci in Italia, senza ricorrere agli aumenti mondiali pubblicati dalla IATA, ma per restare ai tassi di crescita del trasporto passeggeri in Italia e merci in Italia pubblicati da Assa Aeroporti, ci prospettano un aumento del 10% negli ultimi 5 anni del traffico passeggeri e del 16% del traffico merci. Nonostante il 2013 rispetto al 2012 e il 2012 rispetto al 2011 c'è stata una leggera battuta d'arresto, complessivamente una regressione del 3%, ma anche considerando questa leggera battuta d'arresto all'aumento inesorabile del tasso di crescita del trasporto passeggeri e merci, insomma negli ultimi 5 anni, ripeto, quello della crisi mondiale, quella che ci è stata rappresentata come la crisi mondiale economica dal 2009 e dal fine 2008 al 2013 compreso, i tassi appunto hanno segnato un aumento a due cifre.
Ma quindi Antonio, scusami, c'è stata una gestione assolutamente scellerata da parte insomma nei confronti della compagnia e oggi rischiano quasi sicuramente pagheranno questi lavoratori.
Ma guardate, la gestione scellerata è assolutamente confermata insomma dai piani di impresa, dal fallimento dei piani di impresa che si sono succeduti. Come sempre è stato tacciato il costo del lavoro come il principale responsabile del fallimento dei piani di impresa, in realtà, ripeto, anche le comparazioni nei periodi diciamo in cui ancora la categoria non aveva subito quel taglio così profondo in termini di costo, quindi di perdita di occupazionali e di tagli salariali e normativi, ci rappresentavano una compagnia assolutamente in linea. Io penso che questo fallimento sia derivi da una scelta proprio dei governi che si sono succeduti. Nel 2000 l'allora commissario europeo ai trasporti, la De Palacio, diceva che in Europa sarebbero rimaste tre compagnie globali, Air France, British e Lufthansa, e tutto il resto delle compagnie europee si avrebbero trasformato la loro missione da vettore globale o da vettore regionale in vettore ancillare, come disse proprio testuale la De Palacio, a questi vettori, cioè praticamente delle navette che avrebbero dovuto trasferire il traffico aereo nei principali aeroporti delle compagnie di serie A, che poi erano le compagnie di Francia, Inghilterra e Germania, quindi dei paesi di serie A. Ora i governi si sono succeduti, le dichiarazioni si sono succedute, ma il progetto è stato portato a compimento. Ora è un passaggio, poi vedremo se la questione del France sia, il France no, è completamente seppellita con l'ingresso di Etihad. Io penso che non sia così, gli accordi commerciali di Alitalia con il France sono ancora molto solidi, anche Etihad ha degli accordi commerciali in piedi, e poi la maggioranza del capitale all'Italia non può sicuramente non può essere acquisito totalmente da Etihad, perché sappiamo che ci sono delle regole che non gli consentirebbero di mantenere degli accordi bilaterali favorevoli ai vettori europei per il traffico del Nord America. Quindi insomma Etihad rimarrà un azionista di minoranza, e penso che il France non scomparirà. Sta di fatto che comunque il ridimensionamento di Alitalia, il piano di Etihad, comincia ad essere annunciato. Da subito lascerà a terra circa 15 A320, quindi aeromobili destinati al medio raggio, quindi ci sarà una contrazione, per una promessa di aumento fino a 9 veicoli a lungo raggio entro qualche anno, quindi il piano non dà certezza su quale possa essere l'aumento. Sicuramente quello che è certo è che qualcuno vuole far cassa mettendo le mani sul trasporto aereo italiano, tant'è che stanno trapelando anche interessi dell'ingresso del fondo sovrano degli Emirati nella proprietà di Aeroporti di Roma, un'altra cassaforte notevole. Consideriamo che l'aeroporto di Fiumicino, su cui insiste in particolare Alitalia, ma non solo, anche Malpensa, sono i due, rappresentano un po' i due poli industriali dell'Italia centro-meridionale per quanto riguarda Fiumicino, e Malpensa Linate per quanto riguarda il nord Italia, sono in termini occupazionali, in termini di sviluppo industriale, insomma, e anche in termini di strategia sono due poli importantissimi. Eppure evidentemente l'azionista pubblico ha deciso, ha confermato la sua intenzione di dismettere il proprio controllo, di liberarsi diciamo così della possibilità di poter fare attuare delle politiche industriali. Se pensiamo la risibile situazione in cui praticamente gli Emirati, per entrare nel 49% del capitale dell'Italia, dettano le condizioni al ministro Lupi, che le assolve, che praticamente ubbidisce prontamente e annuncia la costruzione dell'alta velocità, i collegamenti con l'alta velocità con i principali aeroporti italiani, addirittura il decreto di liberalizzazione sull'aeroporto di Linate, insomma, di fatto rappresentando che il Ministero dei Trasporti italiano evidentemente si è trasferito da Abu Dhabi, ci dà un po' la dimensione di quali possono essere le ragioni per cui il trasporto aereo, questo ricco mercato, di fatto sta segnando il fallimento, ha segnato il fallimento in questo settore, insomma, dei piani industriali italiani. Io penso che ci sia una scelta politica più che un'incapacità manageriale. Hanno ubbidito, potremmo approfondire i piani di impresa dove hanno fallito, ma di fatto insomma l'Italia da vettore globale si è trasformata in un vettore nazionale meno che regionale, alla mercé della concorrenza delle low cost, mentre le altre compagnie tradizionali europee hanno sviluppato invece al contrario il traffico intercontinentale e internazionale, un settore che è meno esposto alla concorrenza delle low cost. Ma noi abbiamo fatto il contrario e ci siamo ormai ridotti a dover accettare le prepotenze addirittura degli Emirati Arabi, che evidentemente hanno solo intenzione di fare investimenti alternativi alla ricchezza del petrolio in vista di un decremento di questo affare. Questo costa ancora occupazione, ripeto, costa occupazione in un settore in ampio sviluppo che assicura sicuramente dei profitti. E con l'applicazione di una ricetta, quella del ricatto del fallimento, che, come giustamente dicevi tu all'inizio dell'intervista, è applicata anche in altri settori e anche in altri ambiti del stesso comparto. Sappiamo tutti del fallimento del più grande operatore di handling aeroportuale a Fiumicino, la Ground Care, dopo il passaggio, dopo la privatizzazione e lo smembramento degli aeroporti di Roma, che ha ceduto la gestione dell'handling a una multinazionale spagnola che a sua volta l'ha dismessa, la Ground Care, siamo arrivati nell'arco di un paio d'anni, 2 anni e mezzo, al fallimento. Un fallimento pilotato che mette a repentaglio l'occupazione di 850 lavoratori, è fallita il 28 di maggio. Quindi anche lì stiamo fronteggiando una situazione in cui, mentre cresce il traffico sull'aeroporto di Fiumicino Fiumicino e Ciampino, solo nel 2000, gli inizi del 2014 segnano fino ad oggi, nei primi 6 mesi, un aumento del 5, 6, 7% del traffico passeggeri rispetto al 2013, che ho già detto quali possano essere stati gli aumenti degli indici del traffico, e contemporaneamente il fallimento di una società ci spiega un po' quali sono gli obiettivi. La società che dovrebbe subentrare ha già promesso un taglio degli organici e un taglio anche dei salari, organici che verranno tagliati ma poi sostituiti con lavoratori precari. Una ricetta analoga a quella che stanno subendo i lavoratori all'Inate a Malpensa, anche lì un processo con il ricatto del fallimento della SEA Handling. Gli aeroporti milanesi si preparano a travasare in una nuova società partecipata dalla SEA destinata alla privatizzazione il personale, lasciando a casa circa 500 lavoratori. Per ora le uscite sono morbide, sono stati incentivati all'esodo, verranno sostituiti da lavoratori interinali, ma nel frattempo anche lì ci sarà un taglio del salariale e un peggioramento normativo drastico, con la perdita di circa 12-13 giorni complessivi di ferie, permessi, eccetera, che prevedevano le normative contrattuali preesistenti. Una situazione analoga a quella che stanno subendo i lavoratori di Meridiana, che, come sappiamo, insiste in particolare sul trasporto aereo italiano, ha annunciato l'esubero di 1.300 persone. Insomma, una situazione degna di essere all'attenzione del mondo politico, all'attenzione dei media, ma invece purtroppo totalmente ignorata. E ciò che ancor più lascia veramente basiti è il fatto che accade in un settore che è tutt'altro che in crisi, un settore che sta ridisegnando, che è diventato a nostro avviso un laboratorio in cui ridisegnare le politiche di gestione aziendale. Lo è stato all'Italia nel 2008 con il fallimento, una legislazione favorevole definita appunto per assicurare il passaggio e la privatizzazione, che è stato poi esportato in altri comparti e che ora viene e che dilaga in tutto il comparto. Per questa ragione la CUB Trasporti è al quarto sciopero consecutivo nell'arco di qualche mese di tutto l'intero comparto, ha chiamato alla mobilitazione i lavoratori degli aeroporti, i lavoratori di tutti i vettori italiani e i lavoratori dell'indotto, che purtroppo sono poi la carne da macello ancora di più passata sotto silenzio, se consideriamo che per ogni posto di lavoro perso, ad esempio in Alitalia, ne corrispondono, secondo stime fatte dalla Regione Lazio nel 2008, 4 posti nell'indotto, e poi vennero riviste queste stime in un secondo momento e dissero che erano esagerati e che erano, ad ogni posto perso in Alitalia corrispondevano 2,6 posti di lavoro persi nell'indotto. Insomma, questo ci dà la dimensione di quello che significa in termini occupazionali quello che sta accadendo. ed è per questo, dicevo, che abbiamo indetto quattro scioperi e che ne faremo un altro il 22. Noi sapete che è un settore soggetto alla legge 146-90 che impone una rarefazione delle mobilitazioni, che impone di garantire i servizi durante, ma che stiamo andando verso il quinto sciopero della categoria generale per richiamare all'attenzione delle forze politiche dell'intero paese, una mattanza che è davvero inaccettabile e insostenibile.